nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti da Danny Raoseo e Sergio Savoia. Oggi, ciao Danny.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Faremo la conoscenza di parole molto attive, plurali, che sembrano tranquilli, ma possono indurre in tentazione. E un vento alpino, sono stato indotto in tentazione.
Sì, sì, sì,
un vento alpino dal passato nobilissimo.
Quindi una puntata un po' ventilata, ma grammaticalmente instabile.
E te l'ho messa apposta per vedere se riuscivi a dire.
Hai messo 3 M, no, sono 2.
No, sono 2. Sono 3 in tutto però.
Sì, hai ragione.
Grammaticalmente ce ne ha 3. Allora, metteremo nel mirino una parola che frequenta parecchio gli uffici. Sì. Gli annunci di lavoro, le riunioni con la lavagna bianca, e pensa che avrei potuto dire whiteboard, ma non l'ho detto.
Ah, aspetta.
Però no, era citazione.
Ah, va bene, citazione. Ma.
Dai tranquillo col maialino, perché sapete che mettiamo 5 franchi per ogni anglicismo inutile.
Chi ci guarda in TV lo
abbiamo
bene.
Un maialino rosa, bellissimo,
sì.
Di ceramica Ming. Sì. Poi passeremo dal bestiario, dove un semplice I può decidere il destino di camicie, valigie, province e spiagge.
E come sempre avremo Valentina Gehring. Buongiorno Valentina.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, bentornata.
Grazie.
Pronta con la matita rossa?
Sì.
Sì, sì. Lei è lì pronta. Ma oggi sempre anche con qua. Una carta assorbente, mi pare.
Sì, così dicono.
Sì, oggi Valentina ci parlerà di verbi un po' particolari.
Sì,
sì, verbi servili, ma niente di pauroso.
No, non sono verbi untuosi e meschini come si potrebbe pensare, dei verbi così che praticano l'adulazione. No, ci arriveremo. Ora partiamo con un po' di musica da ascensore perché, signore e signori, stiamo scendendo nelle profondità del lessico. La parola nel mirino, proattivo, oggi prendiamo questa parola che entra spesso nelle riunioni e nel lessico aziendale, la ripeto, proattivo.
Mamma mia,
Mamma mia.
Una persona dinamica, flessibile, resiliente, proattiva.
Capace di lavorare sotto pressione, in autonomia, in team, di giorno, di notte, nei weekend e possibilmente senza disturbare.
E senza stipendio troppo reattivo.
Esatto, proattivo anche lei, non è una parola sbagliata, non è da rottamare, tra l'altro neologismo di qualche anno fa.
Però il problema è che ha fatto troppa carriera questa parola.
Ha fatto una carriera fulminante, come certi quarantenni rampanti che appaiono improvvisamente nelle risorse umane. Parte come parola utile e si ritrova in ogni annuncio di lavoro, in ogni valutazione del personale, in ogni corso motivazionale di quelli con le sedie messe a ferro di cavallo, presente?
Quindi quando vedi le sedie a ferro di cavallo, sai che qualcuno ti farà fare un esercizio di gruppo, non so, con i foglietti da appiccicare. Oppure i pennarelloni colorati. Avete portato i pennarelloni? È la prima domanda.
Mamma mia. Che cosa significa davvero proattivo? In sostanza significa che non si limita a reagire. Una persona proattiva cerca di anticipare i problemi, capisce dove stanno andando le cose, si muove prima che il danno arrivi.
Sì, fammi fare un esempio. Quindi il proattivo è quello che compra le pile del telecomando prima che muoia.
Esatto, ce le ha in casa. Assolutamente.
Ce l'hai lì pronto.
Non è che aspetta che il telecomando non funzioni più per andare a comprare le batterie.
Io ne ho un cassetto con le pile di riserva.
Esatto, che poi non le distingui, metti dentro tutte le pile, non sai, poi dopo devi provarle tutte.
Sì,
comunque, fin qui tutto bene. Il problema nasce quando proattivo diventa una parola magnete che attira qualunque qualità positiva. Uno è bravo, proattivo. È sveglio? Proattivo. Non si lamenta mai? Proattivo. Fa anche il lavoro degli altri? Proattivo.
Uno risponde alle mail alle 11 di sera?
Proattivo, anche un po' portato per il martirio e l'adulazione.
Uno porta la torta in ufficio?
Proattivo e orientato al team.
Uno lava anche le tazze degli altri?
Altamente proattivo, con forte sensibilità interfunzionale.
Guarda che io lo faccio nel nostro ufficio, porto sempre le tue tazzine del caffè.
Adesso a un certo punto abbiamo cominciato a portare quelle
però di carta. Mi sento male. Però.
Ma è normale che ti senti male, non per le tazzine, è una reazione sana, ma per chiarire le cose qui serve una donna con la giusta sensibilità linguistica e noi per fortuna abbiamo proprio quella donna. Valentina, dacci una mano tu per favore.
Eccomi. Allora, proattivo non vuol dire semplicemente attivo e non vuol dire nemmeno iperattivo, che è un'altra cosa, l'abbiamo anticipato. La differenza centrale è tra reattivo e proattivo, ovvero reattivo succede qualcosa e tu rispondi come una reazione, no? Reattivo. Proattivo invece osservi, prevedi e ti muovi prima.
Quindi la parola arriva come calco dall'inglese proactive, in italiano è costruita con pro, appunto, in avanti, davanti, e attivo, o meglio in rapporto a reattivo, come diceva Valentina. Quindi non è una parola inventata a caso, ha una sua logica.
Solo che poi è stata assunta a tempo indeterminato dal linguaggio aziendale, pare.
Eh sì, e qui la parola diventa scivolosa come il pavimento della doccia, perché anticipare i problemi...
gli incidenti domestici sono pericolosi.
Parlo per esperienza. Sì. Anticipare i problemi è una bella qualità, ma non può diventare un modo elegante per scaricare le proprie responsabilità.
Tipo, sii proattivo, detto da uno che non ha fatto il suo lavoro prima di te.
È una situazione non rarissima nella storia dell'umanità.
Sì, diciamo dalla Mesopotamia in poi, più o meno.
C'è poi un altro problema di tipo linguistico. Proattivo rischia di cancellare parole italiane più semplici e più precise. A volte basterebbe dire intraprendente, previdente, attento, pronto, capace di iniziativa.
O anche si muove, è caldo, è vivo, sento un polso.
Danny, oggi sei fuori controllo. Cos'è il lunedì? No.
Cerchiamo una persona che dia segni di vita su un annuncio di lavoro, rischia di sembrare una barra un po' bassina.
È vero.
Il livello è basso.
Detto ciò, cerchiamo una persona capace di prendere iniziativa, invece è chiarissimo. Cerchiamo una persona proattiva, invece, a volte sembra un po' una formula magica, una parola che funziona quando indica un comportamento concreto, funziona meno quando diventa un giudizio nebuloso.
Nebuloso e gentile, vero?
Siamo in fascia protetta.
Facciamo qualche esempio, dai, che mi piacciono.
Facciamoli, allora, esempio buono, sì. Esempio buono, quindi quando proattivo viene usato
bene.
Bene. Abbiamo adottato un approccio proattivo alla sicurezza, controlli periodici prima che si verifichino incidenti. Qui la parola ha senso.
Certo, esempio sospetto. Invece cerchiamo collaboratori proattivi, dinamici e motivati.
E qui siamo nel presepe aziendale, ci sono tutti: il dinamico, il flessibile, il motivato, il proattivo, Melchiorre, Baldassarre e in fondo alla grotta il problem solving.
Eccolo, i 5 franchi. Questa non era una citazione.
No, era una citazione anche.
No.
10 franchi.
Guarda quanti soldi abbiamo.
Ho capito, sono tutti miei.
Sì.
Vabbè. Dunque, altro esempio buono: un medico può avere un approccio proattivo alla prevenzione, anche se un po' ridondante, perché prevenzione vuol già dire quello, ma fa niente. Cioè, non aspetta che il problema esploda, cerca fattori di rischio, controlla, informa e interviene prima.
Altro esempio cattivo invece: dobbiamo essere tutti più proattivi nel vivere il cambiamento.
Che significa, tradotto, sta arrivando qualcosa di sgradevole e preferiremmo che sorrideste.
Valentina, con cosa si può sostituire proattivo? Secondo te quali possibilità ci offre la lingua di Dante?
Sì, alcune le ha già un po' anticipate Sergio. Allora, dipende. Comunque, intraprendente, se parliamo di iniziativa, per esempio.
Sì.
Previdente, se parliamo di prevenzione. Sì. Pronto, se parliamo di rapidità nella reazione. Attento, se parliamo di capacità di accorgersi dei problemi. È autonomo, per esempio, se parliamo di una persona che non aspetta istruzioni per ogni dettaglio.
E voilà, la lingua ci offre strumenti diversi, non serve sempre tirare fuori la parola con il badge.
Sì, quindi fammi capire, assolviamo o condanniamo proattivo?
Io direi assolto, ma con il braccialetto elettronico.
Domiciliari, insomma, non carcere duro.
No, assolutamente, proattivo non è una brutta parola, è una parola utile quando serve davvero, ma se la usiamo per dire bravo, sveglio, obbediente, disponibile, sempre reperibile, allora no. Ed eccoci al bestiario. Scusa, mi è venuto male.
Rifai la sigla?
Ed eccoci al bestiario. Eccole. Il bestiario.
Oggi che animale abbiamo?
Oggi abbiamo una specie molto diffusa, i plurali delle parole che finiscono in cia e già. C-I-A-G-I-A. Questi sono i singolari.
Sì, quindi entriamo nella famiglia delle ciliegie, delle valigie, delle province, delle camicie.
Esatto, è una famiglia numerosa, soprattutto una famiglia che ha causato infiniti traumi scolastici.
Allora, partiamo dalla domanda. Il plurale di camicia è camice con la I prima della E o camice senza I?
Allora, è camice senza la I, in realtà si legge camice, ed è quello del medico, e il plurale è camici. Quindi se tu scrivi camice senza la I, devi leggere camice, perché camice è quello del medico, il plurale di camice è camici, quindi camice è singolare.
Sì. E quindi qui la lingua si diverte,
sì.
Camicia fa camice con la I prima della E. Il camice senza la I è un'altra cosa e al plurale fa i camici, l'hai detto bene.
Esattamente, qui signore e signori è il momento della regola con la R maiuscola. quella che molti hanno imparato a scuola.
Come si sottolinea la R maiuscola?
La regola con la R maiuscola. Quella che molti hanno imparato a scuola, sì, poi hanno dimenticato, poi hanno reinventato in modo creativo nel corso del resto della loro vita. E quando ci sono delle regole, entra in gioco Valentina.
Eccoci. Allora, la regola in questione, quella appunto con la R maiuscola, è una regola poetica ma pericolosa. Ed è questa. Nelle parole che finiscono in C-I-A e G-I-A, che sarebbe poi già e cia, no?
Esatto.
Al plurale manteniamo la I se prima di C-I-A o G-I-A c'è una vocale.
Okay.
Danny, ci siamo.
Sì, sì, sto prendendo appunto.
Non la manteniamo se prima c'è una consonante.
Andiamo piano, perché io sto prendendo appunti, però vedo già ascoltatori che stanno parcheggiando. Perché devono scriverla questa regola.
Ripeto.
Vai, vai.
Praticamente prima bisogna guardare la lettera che viene prima appunto di C-I-A o G-I-A, che poi quando, visto che è una cosa soprattutto che bisogna scrivere, quindi hai tempo, no, anche di guardare se c'è la vocale o la consonante. Se c'è la vocale, al plurale resta la I. Se c'è la consonante, la I sparisce, non è così difficile.
Esempio.
I bambini dell'asilo siamo, no? Più che delle...
Allora, camicia, che abbiamo già citato.
Abbiamo già citata.
Sì. Esatto. Camicia, camice, quindi va bene.
Prima di C-I-A c'è una I, no? Mm-hmm. Che è vocale, quindi camice, che sarebbe camicie, no?
Sì, esatto.
Camicie. Camice va bene, allora.
Quindi
va
c'è
bene.
La vocale prima della I di camice, quindi si scrive camice con la I al plurale. Bene. Andiamo con valigia.
Ok.
Anche sì. Qui abbiamo prima di già una I, e siccome la I è una vocale, le vocali sono facili, sono cinque.
Bravissimi.
Valigie con la I tra la G e la I.
Bravissimi. Oh. Qui qua non,
siamo stati
non
bravi.
Ci piove. Bravissimi.
Vado avanti con ciliegia. Vai. Anche nel caso di ciliegia, prima della già c'è una E che è una vocale. Le vocali sono cinque, l'abbiamo già detto.
Sempre quelle.
A, E, I, O, U. Quindi ciliegie vuole la I perché prima c'è una vocale.
Però su ciliegie cascano in tanti.
Ah, sì. Perché, e poi sai come sono le ciliegie, una tira l'altra.
Sì.
Perché molti scrivono ciliegie senza la I. Si trova anche in letteratura, in passato ha avuto anche una certa circolazione, ma oggi la forma normale, scolastica, consigliata è ciliegie, quindi con la I davanti alla I.
Sì, quindi se scrivo ciliegie non mi arrestano, però fate soffrire Valentina, mi sa.
Se scrivi ciliegie senza la I non ti arrestano, ma Valentina non è con te.
Esatto, va bene. E quando succede invece che la I sparisce?
Sì, allora dicevamo prima, è quando prima di C-I-A o G-I-A c'è una consonante, facciamo un esempio, provincia, quindi c'è la N, no?
Mncia.
Prima di C-A, e quindi province, semplicemente va via la I.
Allora, le consonanti sono molto di più delle vocali, sono sì. 21-5, fate voi il calcolo. Se poi consideriamo anche quelle di origine straniera sono di più. Quindi facciamo un esempio, d'accordo?
Altro.
Faccia. Prima della cia c'è una C, la C è una consonante, considerate che non è una vocale, le vocali sono 5, sono facili da ricordare, questa frase delle vocali sono 5.
Ormai rimarrà.
Quindi facce si scrive senza la I, quindi si scrive F-A-C-C-E.
Io ne faccio un altro, arancia, caso classico, prima di C-I-A c'è una N, ncia. Quindi,
sì.
Quindi una consonante, quindi arance senza la I.
E non arancie, che è anche brutto da vedere.
Mm-mm-mm-mm.
Allora, spiaggia, prima di già c'è una G, sì. La spiaggia quindi è doppia, la consonante, G è una consonante, perché le vocali sono?
5.
Quindi spiagge senza la I.
Non spiagge con la I.
No, esatto.
Bisogna sottolinearlo perché non è facile, non vedendolo scritto,
no, certo.
Chi ci ascolta fa fatica.
Danny, hai fatto bene a dirlo. Allora, pioggia, non sto lì a sprecarmi, c'è una G prima della già e quindi al plurale non c'è la I.
Okay.
Ma perché, vi chiederete voi?
Ma perché?
Perché sì.
Mi sembrava troppo facile.
Qualcuno ha deciso a un certo punto che andava così.
Bella
basta,
spiegazione, appunto. Bella giustificazione.
Oh, non è che bisogna sempre star lì. Allora, un'altra cosa interessante è che a volte il plurale può creare, scusate, mi è venuto fuori cinese, può creare ambiguità. Prima abbiamo detto camice e camices.
Quindi le camicie dei medici e i camici dei medici sono
però
due cose diverse.
La camicia e il camice, o le camicie e il camice. Quindi camice... Se tu lo scrivi, noi non siamo obbligati a mettere l'accento, assomiglia a un'altra parola che però è singolare e maschile, che camice. È il camice.
Facciamo una carrellata, però vai piano, perché qua bisogna
orientarsi. Avevo scritto anche una cosa che volevo dire, ci tenevo tantissimo.
Dilla.
Che i medici possono avere delle camicie sotto i camici, ma sono essenzialmente fatti loro, cioè non sono obbligati. Possono avere anche dei dolce vita.
È uno scioglilingua questo qui.
Allora, facciamo la carrellata.
Vai, però vai piano.
Allora, con la I al plurale, quindi camicia diventa camice, si mantiene la I. Valigia diventa valigia. Valigia si mantiene la I, ciliegia diventa ciliegie, una tira l'altra, ma si mantiene la I.
Tutto chiaro.
Ok. Senza la I al plurale sono provincia, che diventa province senza la I, faccia, facce, arancia, arance, spiaggia, spiagge, tutte rigorosamente senza la I, come pioggia, roccia, freccia, goccia.
E doccia?
Anche docce senza la I, ma attenzione che si scivola. Poi comunque sì, non possiamo dirle tutte, Danny. Abbiamo dato, Valentina ha dato le regole, quindi adesso ce l'avete lì. Se c'è una consonante prima di cia e già, si toglie la I al plurale, se invece non c'è si mantiene la I.
Sì, vuoi dirne ancora qualcosa?
Ultima cosa però, sì, se invece le parole in cia e già hanno la I accentata al singolare, per esempio farmacia, strategia, pubalgia, sono completamente un altro paio di maniche, sì, e la I si mantiene al plurale, perché in questo caso la I si legge, sì, sia al singolare sia al plurale, quindi sì, non è la stessa situazione. Sì. Nei casi precedenti la I indicava semplicemente che la G è morbida.
Ma qui si mette l'accento nello scritto, pubalgia?
No, l'accento nello scritto si mette solo sulle parole tronche, città, virtù. Okay. Tabù, se vuoi scriverlo giusto,
sì,
non ce la faccio più.
Più. Okay, tutto
è il
chiaro.
Momento di mettere un po' di musica, se no, sì, non ce la fanno più gli ascoltatori. Ed eccoci, fai l'annuncio, Danny, fai l'annuncio.
Lo svizionario.
Oh. Oggi parliamo di una parola che in Ticino conosciamo bene, soprattutto quando l'aria diventa secca, il cielo si pulisce, le montagne sembrano più vicine e qualcuno dice...
Mi ricordo montagne verdi.
No, qualcuno dice oggi c'è Favonio.
Ma per Favonio. Che è anche il momento in cui metà Ticino dice che bella giornata e l'altra metà dice ho mal di testa.
Io sono nella prima metà, perché vero? Favonio piace molto. La parola di cui vogliamo parlare è proprio Favonio ed è interessante perché da noi questa parola si usa abbastanza normalmente per indicare il vento caldo e secco che scende dalle Alpi, un vento di ricaduta. In Italia invece per lo stesso fenomeno si sente molto più spesso föhn,
che è tedesco, F-E-H-N.
Esatto,
föhn,
F-E
non von,
con umlaut,
non von.
Okay, ne parleremo anche di quello. Sì. E qui che la cosa diventa interessante, perché uno potrebbe pensare noi svizzeri italiani usiamo favonio perché siamo influenzati dal tedesco. Eh no, perché in tedesco è föhn e sono gli altri che sono influenzati dal tedesco. Capito?
Sì.
La tua parte è quella che comincia per quindi.
Ah, quindi per una volta non siamo noi i germanizzandi.
No, in questo caso favonio è una parola italianissima, anzi, non farmi ridere, anzi, latinissima, viene dal latino favonius,
sì,
il nome del vento tiepido di ponente vicino allo zefiro dei greci, o forse zefiro, non lo so, lo scopriremo solo vivendo, è legato al verbo latino favere, che vuol dire favorire, altro favorire a questa etimologia. Sì. Il favonio era il vento mite che favoriva la crescita delle piante, l'apertura dei germogli, il ritorno della stagione buona.
E quindi è una parola nobile, quasi, diciamo, poetica.
Molto nobile, molto poetica, quasi lirica. Ha dentro il vento, la primavera, i germogli. La cosa curiosa è che anche il tedesco föhn viene alla lontana dallo stesso latino favonius.
Ah.
Quindi il percorso è un piccolo giro delle Alpi. Il latino dà origine al termine che usiamo noi nella Svizzera italiana, sì, e anche in Italia, non, sì, è che non si usa, ma dà anche origine a föhn, che è il termine tedesco che si è diffuso in Italia probabilmente scendendo per le valli del Trentino Alto Adige, o come lo chiamano i sud tirolesi, Sud Tirol.
Sì, c'è anche una squadra di calcio del Sud Tirol.
Assolutamente.
Quindi quando diciamo favonio non stiamo facendo gli svizzeri burocratici.
No, stiamo facendo i tardo latinisti con raffica 70 km all'ora, ma chiediamo a Valentina di spiegarci un po' perché da noi ogni tanto sopravvivono forme più antiche, più
spiega,
conservatrici.
Spiega.
C'è una legge
linguistica interessante che conosciamo, scusate, con il nome di norme areali di Bartoli.
Mamma mia, sì, tu la sapevi sta roba?
Difficile sta cosa.
Oh, allora la facciamo facile, sembra difficile. Spesso le zone periferiche di un'area linguistica conservano forme più antiche rispetto alle zone centrali, dove le novità invece si accumulano e si sovrappongono più rapidamente.
Ok. Come
Danny non la
capisco. No, non sto capendo. No,
allora
no,
facciamo un'immagine un pochino,
vai,
più chiara,
sì,
come quella della carta assorbente.
Eccola.
Ecco, la famosa carta assorbente di prima. Se lascio cadere nello stesso punto delle gocce d'inchiostro di colori diversi, al centro i colori si coprono l'un l'altro, no? E quindi alla fine si ha quasi la sensazione che domina quasi un colore solo, l'ultimo, è quello più forte,
è
no?
Quello è il punto dove arriva lì, sì, tutti, sì, gli inchiostri.
Adesso,
vale,
sto capendo un,
esatto,
po' meglio.
E invece verso i bordi, invece, l'inchiostro arriva in modo più irregolare e lì possono restare tracce dei colori precedenti. Ora, questa era la,
sì, metafora. La metafora,
esatto.
La metafora.
Con le parole succede un po' la stessa cosa o qualcosa di simile. Nelle periferie linguistiche, quindi intorno, possono sopravvivere forme più vecchie, mentre al centro le forme nuove cancellano più facilmente quelle precedenti.
Ed è un po' il caso del francese del Canada o dell'inglese americano, che conservano fenomeni fonetici antichi scomparsi nel centro d'origine delle rispettive lingue in Europa. Vi faccio un esempio molto banale.
Sì.
Per molto tempo in Ticino si è continuato a dire i nomi delle consonanti come si diceva anche in Toscana fino al secolo XIX, cioè B, C, D. Per esempio abbiamo la BC, abbiamo avuto le PTT, eccetera, eccetera. Questo modo di dire le vocali è caduto in disuso in Toscana, ma è rimasto molto più a lungo in Ticino, finché è stato soppiantato. Lo troviamo, questo modo di dire le vocali, nella parola abecedario, che è abecedario, non è abicidario, come sarebbe invece il caso. Quindi è un esempio di regola degli areali, di norma degli areali di Bartoli.
Ma vogliamo tornare al fön?
E torniamoci in Italia. Fön, con la O normale senza
ecco.
H nella scrittura. Quindi phon,
F-O-N.
F-O-N, e soprattutto l'asciugacapelli, e anche quello viene da fön, perché in tedesco la stessa parola ha indicato sia il vento caldo sia l'apparecchio che soffia aria calda, ma in questo caso è un marchio e anche in tedesco si scrive senza la H, quindi si scrive F-E-N in tedesco senza H. La Crusca segnala infatti che la forma corretta italiana per l'asciugacapelli è F-O-N e non P-H-O-N, che è una forma ipercorrettiva.
Quindi
anche se phon si vede dappertutto, il phon, come dicono.
Phon. Con la O aperta.
Esatto.
Quindi il favonio possiamo dire che è l'asciugacapelli delle montagne.
Ma se lo dici così...
Faceva ridere.
Era bellissima. A meteo svizzera potrebbero risentirsi parecchio.
Esatto. Insomma, parola svizzera nell'uso, italiana nella storia, alpina nel carattere, latina nella storia.
Perfetto. E quindi oggi lo svizionario assegna a favonio una medaglia speciale, quella dell'elvetismo elegante e cosmopolita.
Quindi quando sentite favonio, per favonio, non pensate solo al vento che secca l'aria, pensate anche ad una parola antica, elegante e più italiana di quanto sembri, anzi molto latina e molto antica.
Sì, sembra anche il nome di una persona, mio cugino Favonio, per esempio.
Sì.
Un po' di musica, poi arriviamo con la matita rossa. Poca,
sì.
Bravissimo,
questa è bella.
Poca questa qui.
Poca. Però è bella.
È molto bella.
Intanto stanno arrivando dei messaggi che leggeremo dopo, eh? Qualcuno ci sta scrivendo e Sergio è pronto a rispondere.
Assolutamente, penso. Allora, parliamo dei verbi servili.
Servili.
Okay.
Bellissimo, verbi servili.
Sì, visto che oggi abbiamo già parlato di singolari, plurali, desinenze, sostantivi, andiamo sui verbi.
Andiamo sui verbi.
Meglio, forse.
Allora, cosa sono i verbi servili?
Allora, cosa sono, direte voi, non è così difficile senza fare grandi spiegazioni, sono potere, dovere e volere. Quindi non
sono questi tre qua.
Complicato. C'è un caso però che mette un pochino in difficoltà e fa cadere in errore, cioè quando questi verbi sono coniugati in un tempo composto, quindi per esempio il passato prossimo, e quindi dopo hanno l'infinito di un altro verbo.
Facciamo degli esempi.
Danny,
avevo gli occhi a palla.
Sì, anch'io.
Allora, per esempio, ho dovuto studiare la Divina Commedia. Quindi ho dovuto è appunto coniugato al passato prossimo. Dopo c'è per forza un infinito di un verbo, che in questo caso è studiare. E in questo caso appunto ci si chiede se l'ausiliare, il problema è questo, se l'ausiliare sarà essere o avere.
Sì.
Quindi quando ci sono verbi transitivi come appunto studiare, leggere, ho dovuto mangiare, ho potuto leggere, eccetera, qua non si pone neanche tanto il problema perché c'è sempre il verbo avere,
sì.
No? E fin qua ci siamo. Ma se il verbo è transitivo, come per esempio correre, uscire, andare, allora a questo punto magari anche a voi sarà capitato di sentire o comunque di avere il problema di dire, si dice sono dovuto andare oppure ho dovuto andare.
Cioè l'ausiliare si fa influenzare dal verbo servile o dal verbo all'infinito?
Allora la regola è che praticamente il ragionamento che dovete fare è chiedervi se il verbo, quello all'infinito, regge il verbo avere o il verbo essere. Cioè se tu dici sono andato, userai il verbo essere. Se avessi detto ho andato ma non va bene, avresti detto ho dovuto andare.
Quindi se tu dici sono andato, devi dire sono dovuto andare.
Esatto, stessa cosa, sono potuto venire a scuola per esempio, no? Però si sente ho potuto venire a scuola, poi come sempre, come abbiamo già detto altre volte, a volte si tollera e si dice che comunque è possibile anche
È una
questa
scusa che usano
possibilità.
quelli come me,
Però,
quando
insomma, la
sbaglio.
regola è che è meglio l'essere quando i verbi sono il loro ausiliare, il verbo essere.
Perché la grammatica è descrittiva e non normativa, quindi l'uso conta tantissimo e le vocali sono 5. Abbiamo un
Questo.
paio di. Ce la
Sì,
facciamo? Almeno
abbiamo
uno?
un paio di minuti
Sì.
ancora e quindi possiamo leggere qualche messaggio. Torniamo sulla prima parola di oggi, proattivo. C'è Giuseppe che dice: il rischio di assumere una persona estremamente proattiva. Lavoro in modo proattivo, pertanto risolvo tutto subito, così ho più tempo per non fare assolutamente nulla dopo.
Sì.
E poi dice: siete divertentissimi.
Grazie Giuseppe, ha capito la filosofia della proattività,
Sì,
credo.
e poi vediamo ancora. Qualcuno ci chiedeva invece, uscendo dal tema, si dice svizzero italiani o svizzeri italiani?
Direi che si dice svizzero italiani per
È un
indicare gli
aggettivo.
svizzeri che parlano italiano.
Un aggettivo svizzero in questo caso, no?
Sì,
Svizzeri.
quindi è come rosso crociato o rosso crociati, non si dice rossi crociati, ecco,
Sì.
sostanzialmente.
Sì, qualcuno dice che stiamo ricordando La Costa dei Barbari, storico
E
programma.
che è un bel complimento,
Mamma mia,
grazie,
grazie
grazie, è
mille
un
Mirella.
programma fantastico.
Sì, allora c'era svizzero italiani e poi adesso mi sono perso. Ah, ricordo ancora circa un modo di parlare in modo arcaico. Ricordo si diceva tu sei un provinciale a colui o colei che usava termini fuori moda o non più in uso. Tu vieni dalla campagna, si diceva quando qualcuno usava parole arcaiche, insomma.
Certo, perché la zona di irradiazione di una lingua è anche la zona da cui si irradiano le novità,
Era la
quindi
storia della carta assorbente questa?
un po' sì, è
Sì,
esattamente quello.
potrebbe
Quindi
essere.
pensate per esempio che nel sardo rimane una pronuncia arcaica della C davanti a vocale, per esempio la parola cento che in latino veniva pronunciata centum, noi la pronunciamo cento come quasi tutte le lingue neolatine, tranne il sardo che la pronuncia ancora kentu, uno delle lingue della Sardegna, la pronuncia kentu, kelu, eccetera, eccetera. Cioè ha mantenuto una pronuncia arcaica del latino e non c'è stata l'innovazione che è partita da Roma, che era il centro di irradiazione della lingua.
Barbara dice: siete sicuri che föhn, scritto foen, si scriva senza H? Per me in tedesco si scrive föhn con l'H. Noi non abbiamo detto questo, abbiamo detto
Noi
che
abbiamo
föhn.
detto che Fön l'asciugacapelli,
Sì.
di cui io faccio pochissimo uso,
Sì.
si scrive senza H. Il
Esatto.
vento, invece, quello che soffia ululando lo yodel nelle valli alpine, si scrive con l'H dopo la O con l'umlaut, che si può scrivere con umlaut, la O, oppure se non avete l'umlaut sulla tastiera potete sostituire l'umlaut con la E.
L'ultimo messaggio di Nadia.
Sì.
Riuscite ad esserci o riuscite esserci? Riuscite a venire o riuscite a venire senza la A in mezzo?
No, là ci va,
Ci va,
certo,
ci va.
assolutamente.
Mi vengono i dubbi poi
Se la
anche
domanda è se ci voleva la D oppure no, la risposta è che normalmente la D eufonica, la
a me. Ad esserci,
consonante,
si dice.
va messa tra due vocali uguali. Quindi ed esserci ci varrebbe la D, ci andrebbe la D, e ad esserci non ci
Non è
andrebbe la
necessaria.
D. Però la A ci va per forza, riuscite a esserci, assolutamente.
Abbiamo anche un indirizzo mail, linguanostra@rsi.ch, potete scriverci lì, nelle prossime puntate risponderemo ai vostri quesiti. Sergio Savoia,
Danny Roseo.
Valentina Gerig, buona continuazione d'ascolto.
Grazie.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.